Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata. Partiamo quest'ultima puntata prima della pausa estiva con l'apertura di in via sperimentale di una rubrica. Di una rubrica che però vuole essere l'apertura della nostra trasmissione, le notizie dal mondo dell'editoria libraria, perché questo mondo al quale siamo tutti affascinati, perché bene o male chiama i libri, vuole anche sapere cosa c'è dietro un libro, non solo lo scrittore, ma tutto quel meccanismo, quella macchina assai complessa che permette al lettore di arrivare al giusto autore, quello che vorrebbero scacciare le autoproduzioni, ma che forse, speriamo, non riusciranno mai a scacciare, a nascondere, a chiudere, perché bene o male questo mondo a qualcosa serve. E oggi parla con noi di questo e di tante altre cose Cristina Tizian. Cristina Tizian nasce a Verona qualche anno fa, è ancora giovanissima, però ha al suo attivo 15 anni di vita nel mondo dell'editoria. Un mondo che, come ci dirà, è assai complesso, ma poi alla fine ci si riesce a navigare. Lei è partita intanto con la casa editrice di Ancona, con Marco Monina, la Pequod, per poi lanciare, creare un marchio nuovo, la H Editore del gruppo Alley, con Francesca Chiappa a Macerata, e oggi ha creato da qualche tempo, diciamo un oggi ampio, una agenzia che si chiama Editing and Agency. L'abbiamo raggiunta nel suo studio di Milano e gli diciamo quanto abbiamo ragione, quanto siamo indispensabili noi che lavoriamo dietro le quinte.
Ma intanto grazie, ciao, e grazie di avermi insomma interpellata. Sì, sono pienamente d'accordo con quello che stai dicendo, perché siamo, come dire, indispensabili nella misura in cui creiamo l'equilibrio sia nella valutazione di un testo e sia poi nell'elaborazione del testo stesso, e quindi per portare alla fine quel testo alla pubblicazione. Ora c'è in questo momento un grande interesse anche per noi per quello che riguarda il self-publishing, però sempre accompagnato da una visione editoriale. Questo,
quindi accompagnare l'autore ad autopubblicarsi, non si perde tutto ma solo, diciamo, l'editore, ecco.
Ma l'editore, a mio avviso, in questo momento dovrebbe invece allargare proprio le proprie competenze in quello che è la piattaforma appunto del self-publishing, cioè autopubblicarsi è sostanzialmente non evitare l'editore in quanto promotore anche non solo di pubblicazione ma anche di contatti, quindi il ruolo stesso dell'editore. È solo una questione di allargare e di capire che il posizionamento del cosiddetto autore del libro va anche in direzione di un mercato che non è più quello cartaceo ma anche quello insomma del web online con l'ebook.
Qualche tempo fa ho incontrato, visto le amicizie romane, quello che si dice il cosiddetto salotto romano, Letizia Muratori. Letizia sì. È un'autrice ad Elfi, e quando gli domandavo come mai lei aveva scelto ed è rimasta a pubblicare con Adelphi, diciamo nonostante le tante richieste, perché lei è un'autrice che ha un suo mercato molto, molto qualificato, anche diffuso, per tante ragioni anche personali, ma la prima è quella di un marchio, un brand che dà prestigio, quindi l'editore in qualche modo, io spero di poterlo fare in minima parte anche con la mia casa editrice, dovrebbe aiutare l'autore a sentirsi a casa. Che ne pensi?
È proprio così, e questo sarà, non, ci sarà per sempre, sia che appunto prenderà il sopravvento un ebook o il self-publishing, sarà sempre diretto da un editore, perché pubblicare da soli non ha, come dire, nessun tipo di appunto relazione poi in una cosiddetta comunità che poi è la collana oppure la comunità del marchio editoriale alla quale si appartiene. L'editore stesso sa benissimo che e tu sei editore in primo luogo, quindi insomma parliamo di cose che sai benissimo tu persino.
Ma i nostri ascoltatori magari vorrebbero saperlo anche da te.
Sì, appunto, che è fondamentale anche l'idea di appartenenza, perché si appartiene a un'affinità che può essere di registro linguistico, di immaginari, di di letteratura, appunto, e la Letizia Muratori effettivamente attiene a un marchio che è quello di Adelphi, che non è solo un marchio che garantisce la qualità letteraria, ma è anche tutto un mondo di ispirazione alla quale uno appartiene, soprattutto l'autore stesso.
Anche se fa pochi italiani, perché forse per un autore italiano uscire con Adelphi non è l'ideale, però è un ideale mistico, potremmo dire, magico, essere magico. Un lettore di Adelphi. Io vedo tante persone che magari non dico che non lo leggono i libri Adelphi, però fanno vedere che li hanno, ecco, gli si ostenta questi libri Adelphi nella loro sobrietà, in queste copertine così eleganti.
Certo.
E nello stesso tempo anche funzionali, perché devo dire c'è uno studio dell'immagine sempre veramente ben fatto. Ma veniamo a Francesca Chiappa, perché voglio parlare di come la tua avventura con lei di fatto ha creato un'aura a questo nuovo marchio che nasceva all'interno di una casa editrice, la Alley, che faceva tutt'altro, quindi ad Ancona.
Giuridica.
Esatto, quindi sappiamo bene che quel tipo di lettore non è il lettore al quale guardiamo noi, è di fatto un lettore dovuto, forzato, con la catena dell'obbligo, della formazione. Invece il lettore della H Editore è un lettore entusiasta. Io mi ricordo dei libri così, Uno per tutti di Mario Adinolfi sul calcio, con tantissime immagini, con un CD allegato, insomma era una vera avventura. Poi anche Andrea Caterini, insomma, naturalmente.
Sì, assolutamente.
Come siete arrivati a questa identità che oggi è forte, perché oggi la H è indiscutibilmente un marchio consolidato?
Intanto va detto che io è qualche anno che non ci lavoro più dentro, ma ho avuto insomma la bella esperienza e la fortuna di incrociarlo proprio all'inizio, cioè quando ancora non esisteva.
La fase più difficile, però diciamola a chi vuole aprire una casa editrice, che gli anni più duri sono i primi 5.
Esatto, sono stati anni appassionatissimi ma anche durissimi, vale a dire che avevo appena concluso l'esperienza in Pecod con Marco Molina, dove avevo svolto naturalmente tutti i ruoli canonici della redazione.
Fino a chief editor, se non ricordo male.
Sì, ero, sì, esatto. E coincise proprio con la richiesta di costruire un marchio di narrativa all'interno appunto di una casa editrice che è la Alley, che pubblicava e pubblica ancora oggi solo testi di giuridica. Ora, l'incontro con Francesca fu magico davvero, perché nonostante lei fosse ancora giovanissima, appena laureata, e quindi aveva bisogno sicuramente di una spalla competente, insomma sicuramente di esperienza, a livello di affinità fu totale, quindi fu un incontro di quelli, sai, creativi, ma anche di costruzione, perché a Matelica, la sede attualmente penso sia ancora Matelica, non aveva tantissimi talenti, ma non erano formati a una redazione di soprattutto narrativa e saggistica, e tu sai benissimo che lanciare un marchio a livello nazionale di narrativa e saggistica richiede, oltre a un'esperienza insomma molto strutturata, anche tanto tanto lavoro, e furono anni furiosamente appassionati nei quali coinvolgemmo appunto, coinvolsi Maurizio Ceccato, che a mio avviso è un grafico editoriale straordinario.
Ifix, per chi lo volesse cercare e scritturare, sì, lo trova così, sì, sulla rete, sì. Questo grido da pornostar.
Sì, assolutamente, ma comunque è bravissimo.
Acciubicchia.
E si aiutò tanto anche alla divulgazione, ovviamente. Sia
l'ho capito tardi, ma l'ho capito anch'io, quindi.
E già ho visto con la copertina di Fernando Coratelli, ci sei avvalso di Maurizio, mi sembra.
Sì, ormai tutte lui le fa, sì.
Sì, è bravissimo. E ci aiutò tantissimo, perché io elaborai con lui, proprio gomito a gomito, insieme a Francesca, il marchio, la H, che ancora oggi, insomma,
funziona.
Nelle copertine, esatto, e poi proprio la veste grafica, e da lì alla pagina, al corpo, al fondo, tutto ciò che io avevo vissuto e maturato negli anni prima fu per me il frutto insomma del lavoro che prima avevo.
Possiamo dire due peculiarità del progetto H: uno, le Marche, che sono la terza regione per qualità editoriale.
Davvero. Ci sono tanti talenti, davvero.
Sì,
io
sì.
Non sono marchigiana, ho vissuto lì per 25 anni, una regione, come dici bene tu, di grande talento.
Anche Liberi, per esempio, che abbiamo,
certo,
intervistato recentemente.
Quod Libet,
certo. Esattamente. E un'ultima cosa, perché tutte donne e questa nota femminile assolutamente non rosa, perché avete una grinta, devo dire, notevole, è un'idea oppure è un caso? Non credo, ma insomma è una domanda stupida.
In H intendi?
Esatto.
Fu un desiderio di Francesca iniziale, che nonostante c'era un grande spazio all'intervento di tutti, insomma, soprattutto anche a me, diede tanta autonomia, chiese di avere quella tonalità del rosa che naturalmente per lei era necessaria, e quindi rimase dall'inizio quel tocco che infatti ammorbidisce un po' il tutto.
Ma vediamo alla Cristina Tizian di oggi, perché appunto Hai fondato questa agenzia dove parli di allenatore di narrazioni.
Quindi... sì, è un po' provocatorio.
No, è molto bella, è giusta. Parliamo della Editing and Agency di Milano, quindi sei arrivata nel cuore dell'editoria nazionale. Come ti trovi? Cosa funziona e cosa non funziona oggi a Milano nell'editoria? Perché anche questo ci piacerebbe sentirtelo dire.
Sì, le due grandi aziende, insomma, editoriali, le due major...
Si sono sempre guardate rispettivamente i capi.
Sì. Beh, certamente, sono i due competitor maggiori, insomma, sicuramente in Italia, quindi è sempre stato un po' un adocchiare gli autori e, insomma, passarseli a volte.
E i dirigenti anche, dici?
È sempre stato così anche per i dirigenti, credo che sia anche fisiologico a volte. Chi volesse, insomma, guardare la storia dell'editoria è sempre quasi un innesto continuo. A volte io rido e dico, mi sembra di... È presente le compagnie circensi dove comunque ci si sposa, però si è sempre... Oppure, non so, nel cinema, nel teatro, sono grandi famiglie dove all'interno comunque noi comunichiamo e ci accoppiamo perché comunque sia è un lavoro talmente totalizzante.
È vero, è vero, è vero.
Che è inevitabile che questo succeda. Siamo sempre noi. Insomma,
vogliamoci bene allora. Dai,
esatto.
No, facciamoci meno del male.
Hai perfettamente ragione, esatto. Proprio così, vogliamoci bene.
Va bene, su questa battuta ti diamo appuntamento a quando riprenderemo a settembre e ti vogliamo voce continuativa della nostra notizia dal mondo dell'editoria.
Ti ringrazio di questa bella iniziativa e dell'avermi coinvolto, naturalmente.
Ma no, meriti questo ed altro, veramente. Grazie ancora e alla prossima.
Un abbraccio a tutti e grazie e buona fortuna anche a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi da Bari Angela Giannelli, che ha pubblicato il secondo episodio di un libro di poesie, di una silloge. Parliamo della Via della Sete / Seta. Angela Giannelli.
E la mia intenzione è sempre stata quella di narrare. Io sono figlia della poesia epica e quindi lì la narrazione era... il fondamentale ed era esclusivamente una narrazione, andando per miti, leggende, fatti più o meno reali o immaginari. In un certo senso mi va di seguire quel percorso.
Non ti senti contaminata dalla narrazione, come un certo senso abbassata di tono? Ecco, questo potrebbe essere una critica.
Assolutamente no, perché nella narrazione io posso inserire fatti, nomi di persone, di città, di personaggi che mi sono cari. Ovviamente se parlo di Goya è perché Goya è un pittore che mi ha molto colpito e quindi nella narrazione io posso avvicinarmi anche con modestia a questi grandi.
Allora, ti diamo appuntamento a fra pochissimo, uno stacco musicale e poi partiamo con la tua poesia.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati con Angela Giannelli, una poetessa di Bari che però pubblica a Borgo Manero in provincia di Novara con Giuliano Ladolfi, editore. La sua seconda silloge, parte 2 della Via della Sete / A della Seta. Partiamo con una poesia dedicata a Goya, La Quinta del Sordo, febbraio. La carne e il sangue nella Quinta del Sordo è una rana che gracida il silenzio. La verità di Goya è mostruosa visione. Fantasmi alle pareti o realtà? Bellezza nelle pitture nere d'angoscia e afflizione? È la pazzia la sua consolazione? Come dopo aver lungamente lavorato, il tagliaboschi è fesso e resta immobile con lo sguardo perso in apparenza a rimirare l'albero abbattuto. Così scorate le parole fissano il ciglio del candido foglio, anelando al riposo per avere più volte corso in qua e in là. Bene, Angela, in quale modo le parole fissano il ciglio del candido foglio? Questo è il problema della creatività, forse?
Certo, certo. Oppure dopo un periodo di grande creatività, o di grande voler dire, per non parlare in termini così alti, di creatività, ci sono dei momenti appunto nei quali le parole si arretrano. Proprio nella prima poesia introduttiva
dedicata a Wittgenstein,
Fabermei, che si intitola appunto Fabermei,
i limiti del linguaggio sono i limiti del mio mondo.
Sì, perché in effetti quando non ci sono le parole non esiste la realtà.
E qual è il momento che tu hai deciso che la poesia era la tua espressione?
Io veramente la primissima poesia l'ho scritta a 9 anni. Poi ne ho scritte per un po', poi la vita mi ha preso per mano per altre strade. Sono ritornata a questo mondo una 20 anni fa.
Tu hai parlato di tanti autori stranieri, ma Mario Luzzi possiamo dire che è nel tuo cuore più di altri fra gli italiani?
Per alcuni versi sì. Io sono più portata per la poesia ispanoamericana.
Infatti.
Hemingway, Garcia Lorca, Jimenez, questi autori nei quali c'è molto colore.
E tra gli italiani però Luzzi non ti convince, no? Penso di sì, no?
No, non è che non mi convinca. Forse c'è quella famosa linea di separazione, la linea lombarda, che ci divide. Io non so se nel corso della lettura hai potuto notare in quanti momenti parlo della mia terra. Un po' c'è questa distanza geografica, forse. Non è che non mi piaccia Luzzi, assolutamente. Io ho raccolto da internet la sua ultima poesia, che è splendida. Però la sintonia sul mondo che rappresentiamo forse è un po' meno forte.
Non temere il giudizio, anche perché lo condividiamo, quindi.
no, appunto. Ecco, se posso essere sincera fino all'osso, ci sono molti autori anche abbastanza famosi, nei quali però non ci sono sostanziali differenze. E mi riferisco a nomi come Caproni, eccetera, di quel gruppo lì. Ecco, forse noi qui al sud, partendo da Bodini, ma ovviamente Bodini ve lo siete dimenticati tutti, Bodini è un ispanico, pur essendo nato a Lecce.
Assolutamente sì. Ma chiudiamo con i grandi temi, perché oltre a sentire gli ulivi delle Puglie, noi sentiamo anche tanto universo, quanto temi,
certo,
forti, ecco, non solo la Mitteleuropa, alla quale sei comunque legata culturalmente, al mondo ispanico, c'è anche veramente una collocazione planetaria. Ma avresti dato un figlio allora? Sotto la prima neve, gemma nel giardino, la mimosa, ma non per il gelo geme. Ma a quel tempo non ero quella che tu abiti adesso, ogni istante del giorno e della notte, senza interruzione. Amore, e se fossimo stati agli inizi del secolo scorso, Auguste Rodin e Camille Claudel, avremmo noi scolpito dell'amore il senso?
Mm-hmm.
Che ne dici? Questa Francia è entrata anche qui.
Ma ecco, in realtà ho voluto raccogliere proprio le coppie celebri, gli innamorati celebri, pescandoli un po' qui e un po' lì. Infatti ci sono Iside e Osiride, Otello e Desdemona. Io lavoro molto anche con la lirica. In alcune mie raccolte precedenti ci sono Violetta, Tosca, Mimì della Bohème. E quindi ogni tanto poi comunque mi tornano questi personaggi e li utilizzo, insomma.
Benissimo.
Cioè, ecco, tutto ciò che è entrato a far parte della mia storia, della mia
il
vita.
Tuo planetario, il tuo planetario,
sì,
che guardiamo con attenzione. Ricordiamo La via della sete, Seta, parte seconda di Angela Gianelli, Giuliano Ladolfi editore, 12 euro per 126 pagine. Alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Maurizio Gelli, che ci ascolta da Monfalcone. Siamo collegati con lui per parlare del suo libro Ponte del Lovo.
Eccomi qua. Ciao.
Carissimo Maurizio, Ponte dell'Ovo, tutto attaccato, sì, tutto staccato, cosa significa? No. Un titolo molto misterioso.
Meno misterioso di quanto potrebbe sembrare. Innanzitutto sono tre parole ben distinte, quindi ponte, come un normalissimo ponte, del l'ovo, L-O-V-O, senza accenti.
Quindi non è l'uovo da mangiare.
Non è l'uovo da mangiare, dialettalmente, da fonti praticamente certe, l'ovo è appunto una figura, parola dialettale per indicare lupo.
Tu sei uno scrittore arrivato alla scrittura subito, ma pubblicato tardi, nel senso che sei del 1968, se non ricordo male.
Esatto.
Hai iniziato a scrivere praticamente subito, tante cosine che tieni ancora nel cassetto e che prima o poi abbiamo la curiosità di leggere, quindi ce le farai leggere. Però okay, hai pubblicato un anno scorso praticamente.
Sì, anzi no, quest'anno, perché il libro è uscito il 1 febbraio del 2013.
Ed è uscito grazie all'interessamento di una compagna di avventura che risponde al nome di Nicoletta, se non ricordo male.
Esatto, Nicoletta, che è la mia compagna, insieme a me coprotagonista della storia narrata in Ponte dell'Ovo.
È protagonista Venezia, ma è protagonista soprattutto Trieste. Questa città, dove siamo ritrasmessi da Radio Attività, è una città che ci affascina tantissimo. Te a Monfalcone vedi Venezia, ma vedi anche Trieste, sei quasi esattamente a metà tra le due città.
Sì, io tanto per farvi ridere potrei dirvi che sto da mesi, vado dicendo che vorrei fare delle magliette con scritto Monfalcone, ombelico del mondo, perché in una posizione dove siamo Trieste a 20 minuti, abbiamo il mare davanti, il Carso dietro, Venezia portata di mano più o meno, per cui è una situazione veramente felice, dove io per carattere ed esperienze di vita personale mi trovo veramente molto bene.
Tu sei un uomo di affari, possiamo dire che hai frequentato ambienti molto altolocati dell'industria, dell'impresa. A Monfalcone naturalmente c'è uno dei più importanti cantieri del mondo,
sì,
la Fincantieri, però
esatto,
non c'è solo questo nella tua vita, c'è soprattutto la Conad.
Per dover di cronaca, mio padre, che tra l'altro è scomparso già nel 1983, è stato uno dei fondatori della Conad, per cui, come prassi vuole in questi casi, io una poltrona garantita dentro la direzione nazionale della Conad l'avevo nel momento in cui mi sono diplomato, ecco, la poltrona era garantita.
Tu sei tosco, romano, romagnolo, emiliano, un po' di... però non sei parente di Liccio, quindi del grande...
No, non sono, nonostante mio padre appunto fosse di origini toscane, il secondo genito di Licio Gelli si chiama Maurizio, siamo omonimi, però non un albero genealogico fatto come si deve non...
Non riconduce alla permaflex.
No, non ho ancora avuto l'occasione per farlo, per dimmerlo, però chissà.
Ma cosa è successo in Conad che non ti andava giù? Perché...
Beh, lo stile di vita innanzitutto, cioè lo stare fermo, chiuso, è una cosa che non mi ha mai appassionato, e poi soprattutto il fatto che mi si chiedeva a gran voce di seguire le impronte di mio padre, cosa che invece non apparteneva assolutamente alle mie corde. Quindi ho resistito 6 anni e alla prima occasione me ne sono andato.
E dove te ne sei andato? Perché poi questo appare anche un po' nel libro, qualche traccia di questo trauma da distacco.
Ma trauma da distacco neanche tanto, perché almeno in quel momento è stato vissuto con molto entusiasmo il distacco, per cui sono andato poi ad avventurarmi in cantieri edili, in montagna o in pianura e poi in discount alimentare, fin tanto che negli ultimi 12 anni di carriera lavorativa sono approdato l'autotrasporto, per cui ero un padroncino, si svegliava alle 3:30 della mattina, arrivava a casa alle 8 della sera. È un'attività che ho amato profondamente, però poi per questioni fisiche ho dovuto abbandonare.
E nel Maurizio,
sì,
non dirci però tutto, perché fra pochissimo, dopo un breve stacco musicale, vogliamo tornare e entrare proprio nel vivo di questo romanzo, che è un romanzo mm-hmm. anche molto amato dalle donne, perché c'è una storia sì. d'amore importante.
Sì.
A fra poco.
Questo sicuramente. Ok.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata e bentornato a Maurizio Gelli. Maurizio Gelli che risponde a un cognome importante, ma non è parente di Licio, è invece parente di uno dei fondatori della più grande catena alimentare di supermercati sì. del Nord-Est, la Conad,
sì.
che non appartiene però più alla tua famiglia da tanti anni, insomma.
Esatto.
Ha scritto per la casa editrice Mimage per 14,90€ 300 pagine di pura avventura amorosa, ma non solo. Ponte dell'Ovo, perché il ponte? Perché il ponte, poi al centro del ponte ci sono tante cose. Si dice a Roma: attenzione ad attraversare Ponte Sisto se al centro del ponte incontrate uno zoppo, perché al centro del ponte c'è il diavolo.
Ah, questo non essendo di Roma non ero assolutamente a conoscenza.
I ponti no. sono qualcosa di forte, no? C'è energia, tra i ponti si trasmette, e al centro del ponte quell'energia è anche il ponte verso un'altra dimensione.
Sì, più che un'altra dimensione, forse verso, almeno per come viene trattato il ponte nel mio romanzo, è verso un collegamento tra quello che c'è dentro di noi e quello che sta fuori di noi. Questa è sempre stata un po' la mia visione di ponte. Quel ponte in particolar modo, possiamo dirlo, è un piccolo ponte di Venezia, per cui dove succede un...
In che calle si trova?
Allora, la calle il Sestiere è San Marco, e si trova tra Calle dell'Ovo e l'altra calle, sinceramente non me la ricordo.
Comunque... Ma il mistero di Venezia è anche questo, no? Non sapere esattamente dove ti trovi. Se uno sì, ci abita magari dopo tanti anni sa tutto di quella città.
Ma sì, no. Però è un ponte dove ci si passa sopra piuttosto abitualmente, non molto distante dal ponte di Rialto, per cui a livello di itinerari turistici sì, viene calpestato abitualmente. Poi ovvio, se nessuno gli succede niente di particolare non legge neanche la targa, poi se invece ti succede qualcosa che dà conferma a tutta una serie di intuizioni della tua vita, allora magari ci fai...
E che cosa è successo a Maurizio Gelli?
Successo che si è concretizzato un amore, si è concretizzato un sogno, si sono confermate tutta una serie di intuizioni avute nel mese precedente, anche perché, tanto per sintetizzare, questo libro viene definito l'ho definito un libro circolare, perché la narrazione nasce in una sera di Natale e finisce in una sera di Natale di 2 anni dopo. Da una sera di Natale parte una conoscenza con una persona, Nicoletta, che abbiamo già nominato. Il nostro primo incontro avverrà a Venezia e il momento topico dell'incontro avverrà proprio su Ponte dell'Ovo.
Possiamo dire che è un libro per l'estate, quindi lo consigliamo ai nostri ascoltatori?
È un libro per l'estate, un libro Vivaldi, un libro per 4 stagioni. È un libro che secondo me sì, può...
Però non è impegnativo, nel senso che è piacevole da leggere, non prevede una fatica nella lettura. Ecco, io l'ho letto, è molto scorrevole.
Sì, no, sicuramente lo stile con cui sono riuscito a scriverlo è uno stile molto scorrevole. Ci sono persone che l'hanno letto in una sera, addirittura ho un'amica che detiene un record addirittura di 3 ore, per cui è un tipo di narrazione, di scrittura che ti coinvolge, ti prende e non ti fa venire voglia di staccare.
Ma sei un tipo molto affascinante, devo dire, talento puro, lo dicevamo anche ad altri amici che hanno letto il libro. È incredibile scoprire che hai letto pochissimo.
Sì, ho letto, come anticipavo con te prima, ho letto 50 di libri in tutta la mia vita, per cui, come abbiamo fatto la battuta prima, con un pizzico di presunzione potrei definirmi il Mark Knopfler della letteratura. Come,
certo, magari
come
dopo mettiamo un brano del chitarrista più famoso del mondo che amiamo moltissimo qui in radio mettere.
Esatto, per cui sì, completamente autodidatta, quindi uno stile molto forte, come è stato sottolineato da diversi lettori e lettrici in particolar modo.
Lo so che hai molte lettrici, c'è quasi un fan club di Maurizio Gelli.
Pian piano stiamo cercando di creare appunto questo fan club, perché appunto il libro piace molto, non al 100% delle persone che lo leggono, ma questo sarebbe una pretesa un po' troppo grande, però sicuramente la stragrande maggioranza delle lettrici sono rimaste molto coinvolte, non soltanto della storia d'amore in sé, ma appunto nel modo in cui vengono raccontate le cose e per tutta una serie di spunti di riflessione che comunque Ponte dell'Ovo concede, cioè non si limita, è molto di più di una storia d'amore.
Possiamo dire che Maurizio, l'uomo che esce fuori, il protagonista, che poi non sveliamo troppo, però dà delle sfumature all'amore femminile inaspettate, perché è un uomo molto sensibile. Infatti, devo dire la verità, molti pensavano che dietro questo libro ci fosse una donna, invece no.
No, ci sono io. Ci sono io.
E sei maschio al 100%.
Sì, sono anche strutturalmente parlando, cioè proprio non ho niente dal punto di vista fisico.
Ma questa sensibilità ti hanno aiutato o è solo farina del tuo sacco? Perché, ripeto, c'è la sfumatura femminile.
No, è tutta farina del mio sacco. La mia compagna Nicoletta, come... al contrario di me, grande lettrice, mi ha dato una mano, nel senso appunto a livello di editing, nel consigliarmi come magari mettere giù una cosa prima di un'altra o cercare di sintetizzarla, però lo stile, il modo di esprimermi, i concetti che vengono espressi sono completamente farina del mio sacco, però dietro questa sensibilità ci sono anche delle ragioni per cui non abbiamo il tempo di...
Non sveliamo tutto. Un po' di mistero tutto. Va bene, anche perché Maurizio Gelli è molto molto oggetto di curiosità, ecco, anche sulla rete ho visto che ci sono molte signore che cercano di incontrarti. Qualche cosa è successo?
Sicuramente ci sono stati degli incontri, conoscenze virtuali, ci sono stati anche degli incontri di
non virtuali
con queste lettrici che ovviamente erano molto molto colpite dal romanzo, molto colpite dalla curiosità di leggerlo
e di conoscere l'autore.
Tanto per ridere potrei citare una delle prime persone appunto che ho incontrato per questa motivazione, che una volta vedendomi uscire dalla macchina ha visto un uomo di 1,87 m e ancora prima di dirmi ciao mi ha detto: ma come, uno scrittore di 1,87 m, gli scrittori di norma sono più bassi. allora ho detto, e questo fa parte probabilmente di quella sensibilità o di quell'anomalia o talento, chiamiamolo col termine che vogliamo, comunque che mi appartengono naturalmente.
Un gigante. Quindi, buono, dalla dolcezza incredibile ma anche molto virile, come dimostrerà anche nel romanzo, se lo leggerete, perché c'è da divertirsi. Quindi ripetiamo il titolo di Maurizio Gelli, Ponte dell'Ovo, esatto, edizioni Mimage.
Mimage per la precisione, perché non è né un francesismo, è proprio Mimage edizione.
Perfetto, dove lo troviamo, visto che purtroppo non è in distribuzione in tutta Italia?
No, per il momento lo si trovano nella catena Ubic del Friuli Venezia Giulia, lo si trova comunque anche a Trieste, a Grappoli. Online, e abbiamo fatto già anche la versione ebook, per cui la versione ebook è disponibile su
tutta Italia,
store, mentre la versione cartacea online al momento abbiamo stretto un contratto, diciamo, con I Love Books, che è un'azienda di Bergamo, e con la Dea Store, che credo che sia proprio lì di Roma. Poi eventualmente sì, cioè io in quanto editore posso anche, ho la libertà di far circolare i libri un po'.
Diamo il tuo sito, così magari ti raggiungono anche in quel modo.
Sì, allora il sito è www.pontedellovo.com. Nel sito poi ci sono varie possibilità di arrivare poi alla pagina Facebook, c'è tutto un discorso musicale di cui non abbiamo avuto modo di parlare, che però è collegato
al, ci ritorneremo.
Collegato al libro, e sì, poi c'è un canale YouTube collegato, c'è un po' di tutto, è un libro un po' particolare anche, è un libro in tutto e per tutto, però attorno gli gira un suo mondo, ecco. Un mondo che si compone anche di musica, che comunque fa parte a pieno titolo della narrazione.
La e della tua vita. E della tua vita.
E della mia vita, sicuramente.
Grazie ancora a Maurizio Gelli, alla prossima volta.
Ok, ci sentiamo presto, spero.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto ad Armando Punzo, il direttore, l'animatore, il personaggio, diciamo, più importante del Festival di Volterra, il festival di teatro più originale del nostro paese, in quanto collabora con il lavoro di recupero del carcere di Volterra, coinvolgendo i carcerati in delle messe in scena teatrali veramente importanti che hanno girato il mondo. Siamo arrivati alla 27esima edizione di 25 dirette sempre dal maestro Armando Punzo. Abbiamo ai nostri microfoni il maestro Armando Punzo. Benvenuto a Carta Vetrata.
Salve, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno maestro.
Questa edizione si rappresenta, come le altre 25, sempre con un grande coinvolgimento di carcerati, di ospiti della casa del penitenziario di Volterra. La sua esperienza con tanti attori di strada, potremmo dire, come faceva Pasolini, pescati dalla realtà più autentica, quindi nulla di più vero di persone che non tentano di nascondere la propria faccia. Sappiamo bene quanto sia difficile mostrarsi alle telecamere quando si dichiara una pena definitiva. Infatti anche quando si riprendono in televisione i carcerati si guarda sempre bene, si sta sempre molto attenti a non riprenderli in volto, perché è un rispetto, non vogliono essere ripresi. Invece in questo caso questa timidezza, questa riservatezza, questa voglia di non mostrarsi diventa invece un elemento di importante recupero, perché vogliono mostrare quanto ce la stanno facendo a tornare nella società civile.
Insomma, siamo ai 25 anni della Compagnia Fortezza, quest'anno festeggiamo appunto i 25 anni ed è importante, insomma, questo nuovo lavoro, parlare di questo nuovo lavoro, il Santo Genet Comediante e Martire, quindi è un lavoro dedicato a tutta l'opera di Jean Genet, questo drammaturgo, questo poeta, questo scrittore straordinario che viene da un'esperienza carceraria, anche se stiamo parlando dagli inizi negli anni 30, insomma, negli anni del secolo scorso. È normale che loro facciano parte di questa esperienza, dopo 25 anni ormai questa è una vera e propria compagnia di teatro a tutti gli effetti, in questo momento io sono all'interno del carcere e poche stanze più in là c'è il teatro, c'è tutta l'ala, insomma, dedicata al teatro, che è completamente trasformato, è diventato un luogo che sarà, ospiterà poi gli spettatori per questo nuovo spettacolo.
Come si entra nella compagnia?
La Compagnia Fortezza ha per tradizione il fatto che chiunque vuole può avvicinarsi al teatro, quindi semplicemente fa una richiesta e entra. Il problema poi è vedere se rimane, nel senso che se veramente se la sente di far teatro, se la sente di avvicinarsi al teatro, che è una cosa, insomma, non è un'esperienza, un'attività come tante altre, insomma, è un'attività dove ti devi esporre in prima persona, devi fare delle cose in pubblico, come si diceva prima. Ecco, ma normalmente le persone che si avvicinano alla Compagnia Fortezza normalmente non vanno via, casomai non se la sentono di fare gli attori e allora si danno da fare per quello che sono l'aspetto delle scenografie, i costumi, l'aspetto della fonica, le luci e quello che sta avvenendo anche in questo momento. Ci sono coinvolti circa 70 detenuti su 120 della Casa Penale di Volterra.
Posso insistere sullo stesso chiodo, perché secondo me è importante sottolineare quanto queste facce, mostrandosi, di fatto fanno un percorso molto molto importante, perché recuperano quell'orgoglio del sé, della propria personalità, della propria identità, che è il volto, e mostrando il proprio volto diventano di nuovo uomini come tutti gli altri, non sono più le scimmie dietro la rete, dietro la gabbia, come capita spesso di sentirsi. Il carcerato si sente come un animale nello zoo tante volte, no? Quando li si va a trovare, li si vede attraverso quei piccoli passaggi che appunto
Esiste questo aspetto, noi l'abbiamo risolto proprio nel teatro, come possibilità di scoprire altro da sé, di essere altro da sé, ma non come fuga, proprio come percorso di consapevolezza, di sapere che ognuno di noi, ma anche noi esterni, anche noi che saremmo persone libere, possiamo scoprire e capire che possiamo essere altro, possiamo sempre scoprire altre potenzialità, altre possibilità.
Beh certo, non vale solo per i carcerati naturalmente. Certo.
Pensiamo a Pippo Del Bono, che anche lui fa un recupero diverso, sempre attraverso il teatro, per esempio degli homeless.
Sì, io devo dire la verità, non amo molto la parola recupero.
Mi piace perché è un lavoro completamente diverso. Infatti Pippo Del Bono è stato criticato moltissimo come un opportunista, che insomma anche l'ultimo film, che insomma ha un po' giocato pesante su certe persone, ecco.
No, insomma, non mi piace molto la parola recupero perché sembra che ci trasformi in una sorta di assistenti o infermiere, insomma. Per
complimenti, apprezziamo molto questa precisazione perché è fondamentale.
Ecco, siamo sull'idea, insomma, che si parte dall'essere umano in tutte le sue possibilità negative, positive. Si tratta veramente di rimettere al centro l'uomo e dimenticare anche il fatto del carcere, perché è un aspetto.
Non è un esperimento, non stiamo in un laboratorio, i carcerati non sono cavie, ma anzi sono amici, compagni e qualche volta
compagni
magari
di lavoro.
Esattamente, certo, sì, anche se noi siamo a Radio Città Futura, la parola compagno ha valenze anche, come posso dire, di lavorare insieme, no? Il compagno,
certo,
d'arme.
Lavorare insieme.
Il compagno d'arme, appunto, è proprio questo. E concludendo, cosa pensate di fare poi con le persone che, uscendo dal carcere, magari vogliono continuare a lavorare con voi?
Ma abbiamo un esempio per adesso, insomma, Neil Arena, che è uno degli attori protagonisti della Compagnia Fortezza, ha lavorato con noi da 12 anni, che è stato protagonista assoluto del film di Matteo Garrone, Reality, che ha vinto dei premi importanti come film, ma il nastro d'argento a Daniello è stato consegnato pochi giorni fa a Taormina come migliore attore protagonista del cinema italiano. Quindi voglio dire, dietro questa esperienza, infatti questo discorso poi che non amo molto, quello del recupero, perché? Perché secondo me bisogna andare oltre questa idea del recupero e pensarlo proprio come un lavoro, come possibilità veramente di essere altro, di scoprire completamente altre potenzialità dentro di sé. Questo è un esempio, insomma, ci sono stati anche altri della compagnia che hanno lavorato e che lavorano fuori, un altro che è ancora, insomma, Franco Felici, che ha partecipato a un'altra produzione cinematografica, minore, ma che comunque ha avuto un ruolo importante come attore. Insomma, ecco, noi stiamo pensando l'idea di un teatro stabile all'interno del carcere, proprio una vera cucina proprio di formazione professionale ai diversi mestieri del teatro.
Molti anni fa una psicologa, Chiara Tozzi, mi chiamò a una conferenza dove si parlava della sceneggiatura come forma di scrittura terapeutica per persone molto gravemente depresse. Attraverso la simulazione di situazioni reali, quindi con la scrittura, arrivare anche a guarire da questo male sottile che è la depressione. Naturalmente il carcere porta alla depressione. Quanto potrebbe essere domani scrivere qualcosa di inedito per loro anche una risposta per tirarli fuori da una depressione che comunque è sempre lì?
Ma insomma, io non so, l'esperienza della Fortezza è molto particolare, è un'esperienza abbastanza unica al mondo. C'è la condizione di recluso, la depressione insomma è una malattia, quando è conclamata è una malattia insomma grave, cioè, avere difficoltà non è la depressione, un depresso è quasi catatonico, insomma è un depresso, è una persona veramente con cui non ci si fa nulla. Qui abbiamo diciamo una vita estremamente difficile, siamo all'interno del carcere, giustamente si vengono scontate delle pene, quindi siamo comunque in un luogo chiuso con tante privazioni. Credo che il teatro in sé, rispetto all'essere umano, ha la capacità assoluta di tirar fuori veramente il meglio da noi stessi, ma non c'è bisogno di essere detenuti, questo lo fa anche su di me, che non sono un recluso, se sono recluso in questo mondo, voglio dire, che è fatto di tante limitazioni, di tanti aspetti che veramente insomma non ci consentono quella di realizzare l'idea di libertà come a volte ci piacerebbe immaginarla. Quindi voglio dire, la Compagnia Fortezza va un po' oltre anche questa idea di uso del teatro come terapia, anche perché insomma chi viene a trovarci si rende conto che c'è una vivibilità completamente altra, ma proprio grazie a questo teatro che ha reso questo luogo completamente altro, anzi è un'indicazione anche politica che a volte la politica non prende per quello che è la questione drammatica degli studi di pena oggi in Italia.
Grazie ancora, ricordiamo Armando Punzo, direttore di Volterra Teatro e grande interprete del teatro, non di recupero ma di vita, ecco. Possiamo dire così? Di vita?
Certamente. Grazie mille.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Ultimo collegamento, ultima parte della puntata della fine della terza stagione di Carta vetrata. Siamo alla puntata 141. 48esima appunto della terza stagione e a chiusura come ogni puntata Cristiano Draghi. Come stai Cristiano?
Quale onore, ciao, bene, sto bene.
Fa caldo, siamo pronti a festeggiare anche il Ferragosto a Rovigo, insomma tutto bene, no?
Ci prepariamo anche qua giù in Polesine di lontano. Intanto si ricordo un po' così il viaggio di qualche settimana fa
in Calabria, sì, a Capo Vaticano, se non ricordo male.
A Capo Vaticano, si è scoperto delle altre cose. Ho scoperto, allora, innanzitutto, vabbè, cose che non sapevo io perché sono ignorante, che lì c'è ancora la casa di Giuseppe Berto, di cui tutti ricorderanno Il male oscuro come grandissimo libro, no?
Però c'è qualcosa che hai trovato di inedito.
E lì a un certo punto incontro una persona e sai com'è, due chiacchiere sulla spiaggia, insomma ho scoperto l'esistenza di una piccola casa editrice, si chiama Edizioni Sette Colori, sai, una di queste case editrici che dietro ha una piccola cooperativa di amici. L'editore è un giovane di 37 anni che fa il farmacista, che, come spesso accade,
Manuel Gallo se non mi sbaglio.
Esattamente, Manuel Maria Gallo.
Qui non sfugge nulla, anche se siamo lontani, ma insomma guardiamo alla Calabria.
E poi d'altronde insomma l'argomento lo conosci, la materia, la masticate giù laggiù.
Ma racconta com'è questo inedito?
No, allora aspetta, prima ti dico chi sono loro. Perché l'aveva fondata suo padre questa piccola casa editrice, fanno delle edizioni molto raffinate, poche l'anno, 4-5 così, una cosa del genere, e uscirà a settembre, però io ho avuto il privilegio di averne una copia in anteprima, uscirà un edito proprio di Giuseppe Berto che si intitola Elogio della vanità, ovvero vediamo un po' come siamo combinati malamente, un divertente saggio semi psicologico, un po' per ridere, un po' serio, un po' no, che Giuseppe Berto, fra l'altro di Berto l'anno prossimo si festeggia il centenario della nascita, lui poi morì nel 78 e quindi è anche bello che abbiano fatto questo nuovo libretto, un libretto piccolino, era un piccolo saggio che la Rizzoli aveva chiesto a Berto per fare un regalo agli amici, insomma, no? Un'edizione speciale.
Le cosiddette fuori commercio.
Fuori commercio. Lui la scrisse, poi gli chiesero però di cambiarla perché volevano un po' decontestualizzare dal presente, di togliere qualcosina di riferimenti, ma roba poco. Così, ecco, il passaggio, correggilo, guardiamolo, facciamo, questo saggio si perde, fisicamente proprio perso. Ed è risaltato fuori dal fondo Vigorelli, è saltato fuori nel 2006. È saltato fuori, prima la moglie ne ha fatta uscire due anni fa, la vedova ne ha fatto uscire due anni fa, questa edizione fuori commercio appunto, e invece l'edizione Sette Colori lo fa uscire ora in queste belle edizioni molto raffinate, molto carine, un libretto di un'ottantina di pagine, 73 pagine con note varie, introduzioni, 8 euro, insomma una cosa
onesta.
Prefazione di Cesare De Michelis.
Ah, però, il grande maestro dell'editoria veneziana.
Beh, insomma, uno che anche lui di queste cose ne mastica un po',
beh,
no?
Direi di proprio di sì, eh.
E insomma, devo dire che dovrebbero cominciare ora dopo l'estate, perché sai, tutta l'estate sta calmo, anche l'editoria, dopo l'estate poi dovrebbero cominciare a presentarlo. Insomma, sono simpatici, gente che si dà da fare. Il padre di Gallo era un uomo di destra, invece lui, insomma, non è né di destra né di sinistra.
È un uomo libero.
Sì, sì. Ha fatto un buffissimo libro a maggio scorso, che è stato molto recensito, che si occupa dei simboli massonici nella chiesa di Padre Pio, nel tempio di Padre Pio.
Ah, ne avevo sentito parlare, come no, come no.
Il santuario progettato da Renzo Piano, dedicato a Padre Pio, che dentro ci sono strane cose, simboli alchemici.
Che Renzo Piano sia grande architetto, chissà.
No, sembra che siano stati aggiunti, no, non c'entra Renzo Piano. Sarebbero state cose messe dopo, non ci stavano tanto nel progetto. E naturalmente cioè viene fuori una squadra, un gatti, conchiglie, insomma tutti i simboletti ci sarebbe a che fare con, insomma, buffo, un divertente saggio scritto da un filologo.
Direi anche Francesco. Coraggioso, perché parlare di questo in una casa come quella di Padre Pio, insomma...
Il filologo Francesco Cola Femmina, insomma, poi fanno anche cose, hanno rapporti con Gallimari in Francia, hanno fatto dei bei saggi, delle belle cose, insomma, e poi carissimi, posso aggiungere, non so, c'è un'ospitalità veramente tutta italiana nel fatto che incontri uno sulla spiaggia, no, e poi rinasce un rapporto, ti regalano due libri leggere, ti raccontano la loro storia.
E allora li intervistiamo nella ripresa autunnale, quando l'8 settembre, diamo appuntamento a tutti gli ascoltatori, riavremo, speriamo ancora, se ci dai la tua disponibilità, a chiudere le nostre puntate.
Io figurati, me ne vanto e me ne glorio.
No, ma è un onore, perché la tua conclusione è veramente il suggello di ogni puntata.
Vabbè, perché vi racconto le storie del giornalismo della lontana provincia. Io sono qua a Catania.
Ma non ci stai mai, sei sempre in giro, dai.
vero anche questo. Vai, ora ci prepariamo, torniamo sull'Amiata a vedere come vanno i castagni.
Bene. Allora salutiamo Cristiano Draghi da Rovigo, il direttore della Voce, che appunto ci sarà all'8 settembre, giornata particolare, commemorativa per quello che avvenne, ma soprattutto salutiamo le radio che ci fanno ascoltare non solo a Roma, parliamo di Radio Città Futura a Roma, ma Radioattività a Trieste, Punto Radio a Livorno e a Pisa, Radio Città Futura a Bari, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio a Firenze e Mugello, Radio Centro 95 Soft FM a Torino e Provincia, Radio Budrio a Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia di Cattin, che salutiamo, a Chioggia e Sottomarina, Radio Galilea, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo. Alla prossima edizione. Saluti a tutti. Ciao Cristiano.
Ciao a tutti.